Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Dunque, Manchester City, Bayern di Monaco, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal, Real Sociedad, questi possibili avversari del Napoli. Vedo già, siamo collegati con Nyon, dove tra poco il Napoli conoscerà l'avversario agli ottavi di finale della Champions League, febbraio e marzo, andata e ritorno. Vi daremo ovviamente anche i dettagli delle due partite. Staremo a vedere, tutto pronto per il sorteggio a Nyon per gli ottavi di finale di Champions League, che seguiremo in diretta qui su Radio Marte. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, Tony Molai in regia, salutiamo anche lui. I vostri messaggi allo 081 6363 63, attraverso il telefono in diretta per i vostri contributi, messaggi WhatsApp al 339 666 9990. Potete chiamare da questo momento, i telefoni sono sempre aperti, potete scriverci qual è l'avversario da evitare assolutamente, quello da pescare assolutamente, tra Manchester City, Bayern di Monaco, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal e Real Sociedad. Tutto pronto a Nyon, tra poco conosceremo l'avversario del Napoli. Nel frattempo però sbizzarritevi con le previsioni. Nel frattempo ci colleghiamo con Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Due giorni dopo la vittoria inebriante contro il Cagliari del Napoli, che torna al successo in campionato al Maradona dopo quasi tre mesi. Pasquale, buon pomeriggio.
Sono più che inebriante, importante.
Ecco. È stata anche appassionante, no? Emozionante, palpitante come partita.
Sì, almeno secondo me è stato un deterrente al freddo gelido di sabato sera. Cioè, eravamo insieme allo stadio e la temperatura non era, diciamo, molto mite per rifare nei tempi. Poi è importante perché dovevi rilanciarti e riaccenderti in campionato, Gianluca, perché poi hai visto che con i risultati di ieri. La zona Champions.
Nel frattempo sono cominciati i sorteggi, Pasquale, quindi vi daremo conto.
Io ti dico subito quelli che eviterei: City, Arsenal.
Allora, c'è il Porto che non può essere avversario del Napoli, nel senso che il Porto è arrivato secondo, quindi insomma è stato pescato il Porto, vedremo chi sarà l'avversario del Porto agli ottavi di finale. È chiaro che l'avversario del Porto sarà una squadra che sarà esclusa evidentemente, tranne il Real Madrid, che già è esclusa dal novero delle possibili avversarie degli azzurri, sarà esclusa da questo quadro. Vediamo, seguiamo il primo ottavo di finale, dunque Porto contro, eccolo qui, Arsenal. Quindi l'Arsenal è già...
Questa non è una brutta notizia per il Napoli, perché secondo me l'Arsenal è una squadra molto molto forte, in questo momento è di un altro livello, quindi secondo me è buona notizia per il Napoli.
Porto Arsenal, seguiamo invece la seconda estrazione, eccola qua in diretta, siamo con Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Tra poco parleremo anche di Napoli Frosinone, domani ottavi di finale, gara unica di Coppa Italia. Il Napoli, eccolo qui, è uscito subito alla seconda estrazione. Porto Arsenal è la prima partita degli ottavi, seguiamo in diretta quale sarà l'avversaria del Napoli, che è stato appena estratto dall'urna agli ottavi di finale. Ecco qui, ci sono varie operazioni di esclusione di palline, di inserimento di palline da parte dell'operatore. Il gruppo dei vincitori delle prime classificate, eccolo qua, è stato estratto, estratta la sfera.
Gianluca, ricordiamo che il Napoli fa la prima in casa 13 o 21 febbraio, il ritorno lo gioca in trasferta.
Barcellona, Barcellona, Napoli, Barcellona. Questa è la partita degli ottavi di finale. Non so come la commento.
In questo momento è una squadra, insomma, che ha avuto anche degli infortuni. La squadra che in Spagna, quindi è una squadra molto forte. C'è Lewandowski, cioè una squadra forte. Magari non è la squadra fortissima di qualche anno fa, però è chiaro che mi sembra favorita nel confronto con il Napoli. Poi sai, Gianluca, in Champions c'è anche la componente della condizione nel momento in cui affronti l'avversario, si gioca tra due mesi e il Napoli deve migliorare molto per provare a mettere in difficoltà il Barcellona, che però mi sembra favorito, insomma, nel doppio
Ho visto però i volti dei dirigenti del Barcellona, non mi sembrano proprio felicissimi.
Credo insomma che il Barcellona è una, forse tra le squadre, è quella che come dire, ti mette poco in difficoltà, nel senso, come caratteristiche, non ha quella fisicità che ti può mettere comunque in difficoltà. È una squadra che gioca a calcio come il Napoli, quindi sotto questo punto di vista non dovresti essere penalizzato. Il Napoli soffre le squadre fisiche, no? Ricorderai anche l'anno scorso nella cavalcata tricolore il Napoli ha sempre sofferto le squadre fisiche, tipo l'Inter ad esempio.
Nel frattempo quindi, Paris Saint Germain, Real Sociedad è il terzo ottavo di finale. Vai, scusami Pasquale.
Avremmo preferito la Real Sociedad, dovevamo affrontare una spagnola, anche se sia a Barcellona sia la Real Sociedad le definisci spagnole, magari i tifosi non sono felicissimi perché si definiscono catalani e baschi. Scherzi a parte,
seguiamo l'Inter adesso, perché è stato estratto l'Inter dall'urna delle seconde classificate, adesso arriverà anche l'avversario dell'Inter in vai. Champions, puoi terminare, c'è qualche secondo di tempo Pasquale?
No, dicevo, una sfida bella, affascinante, però ovviamente è difficile, servirà un Napoli diverso per provare a mettere in difficoltà il Barcellona.
Sarà Napoli-Barcellona, sarà Napoli-Barcellona come abbiamo detto.
Secondo me meno chiuso il pronostico rispetto a City-Arsenal.
Inter-Atletico-Madrid, Inter-Atletico-Madrid. Ecco,
sfida dura questa per l'Inter, però può passare il turno. Atletico-Madrid per esempio è una delle squadre che secondo me come caratteristica avrebbe messo molto in difficoltà il Napoli.
Quindi l'Italia va in Spagna, insomma, con Napoli e Inter. Sì, vedremo la Lazio chi pescherà, però insomma il Napoli per il momento se ne va in Spagna.
Poi Gianluca, ricordi, io e te abbiamo vissuto un Napoli-Barcellona che poi cominciò a febbraio, poi finì a luglio nell'era
epoca Covid.
Covid, ti ricordi che vedemmo eravamo proprio insieme a vedere il riscaldamento, c'era ancora Leo Messi nel Barcellona, e poi dopo la partita finì a luglio, no? Perché ci fu la sospensione per il Covid. E
ma a Napoli finì 1-1 con un bel gol di Mertens, ricordo.
Sì,
a Napoli finì 1-1 con un gran bel gol di Mertens, poi pareggiato al Barcellona.
Di fatto che poi a luglio poi il Napoli venne eliminato comunque dal Barcellona. Una sfida complicata, però l'obiettivo e credo la speranza di tutto il mondo Napoli, anche della società, è che a febbraio e marzo, poi vedremo quando è la data. Io credo che il Napoli, per il Napoli sarebbe meglio giocarla nella settimana, la terza di febbraio, non la seconda, l'andata degli ottavi, perché hai la possibilità di recuperare al meglio i giocatori che rientrano dalla Coppa d'Africa, che sono Osimhen e anche Sa.
Allora, dopo l'Inter Atletico Madrid c'è PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, che è il quinto match, il sesto match con la Lazio appena estratta. Vediamo l'altra italiana. Nel frattempo vi ricordiamo che il Napoli ha pescato il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Napoli-Barcellona andata a febbraio al Maradona e il ritorno a marzo al Camp Nou.
Non gioca al Camp Nou il Barcellona, Gianluca, il Camp Nou sta facendo i lavori. Non
ce la faranno per marzo?
No, stanno giocando nell'altro stadio, non giocano al Camp Nou.
Allora, e la Lazio prende il Copenaghen, Quindi non è andata male per la squadra di
La squadra che è andata meglio il sorteggio è la Lazio, anche se Copenaghen ha fatto un bel girone, perché ricordiamo che in quel girone il Galatasaray è arrivato terzo, lo United è stato addirittura eliminato da tutte le competizioni.
Scusami, no, Copenaghen Copenaghen prende il Manchester City, scusami, ecco, quindi abbiamo saltato la Lazio. Infatti, ti dico subito qual è, abbiamo saltato perché distratti ovviamente. Lazio Bayern di Monaco, non è andata assolutamente bene.
Allora no, è andata la peggiore delle tre, nell'ordine secondo me la peggiore della Lazio, poi il Napoli col Barcellona e poi c'è l'Inter con l'Atletico Madrid.
Allora, ricapitolando, i sette sono Porto, Arsenal, Napoli, Barcellona, PSG, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern di Monaco, Copenaghen, Real Madrid, Copenaghen, Manchester City e Lipsia, Real Madrid. Quindi questi sono gli otto ottavi di finale di Champions League. Credo che il quadro sia molto chiaro, caro Pasquale. Noi ci fermiamo un minuto, sarà Napoli-Barcellona agli ottavi di finale di Champions League, ne discuteremo ancora, ma discuteremo anche del Napoli visto col Cagliari e del Napoli che domani affronta il Frosinone in Coppa Italia, gara unica degli ottavi di finale. Bisogna capire che squadra ha intenzione di schierare Mazzarri a qualche giorno poi da Roma-Napoli, che per il campionato vale tantissimo, con la Roma a 2 punti dietro gli azzurri in classifica, e quindi sarà una sfida certamente legata ai 4 posti di Champions disponibili per il prossimo anno. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Tony Mola in regia per Forza Napoli sempre. Dunque, gli ottavi di finale di Champions League, sono state estratte tutte le contendenti e tutti i match. Napoli-Barcellona, a febbraio l'andata al Maradona, a marzo il ritorno a Barcellona. Gli altri match oltre Napoli-Barcellona saranno Porto-Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, Inter-Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Lazio-Bayern di Monaco, Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Il City e Real Madrid hanno avuto la strada spianata con Copenaghen e Lipsia rispettivamente. Molto male la Lazio che affronta il Bayern di Monaco. Forse Napoli-Barcellona, Inter-Atletico Madrid non è il peggio che potesse capitare. Siamo con Pasquale Tina, buon pomeriggio Pasquale, nostro inviato a Castel Volturno. Questo amico scrive: ciao Gianluca, ricordo male o Mazzarri in passato con il Napoli ha già affrontato il Barcellona? Ricordo un 5-0 per il Barcellona al trofeo Gamper di una decina d'anni fa, forse qualcosa in più. E noi siamo collegati proprio con Barcellona,
di Mazzarri, con quel gol di Cavani rovesciato annullato
per fuorigioco,
ricordi.
Allora noi siamo collegati proprio con Barcellona, col professor Daniel Gamper, che è della famiglia dei fondatori del club e di questo grande trofeo. Professor Gamper, buongiorno. Buongiorno Daniel.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno. Insomma, hai visto qualche secondo dopo l'urna, cioè nel momento in cui l'urna ha dato il Barcellona come avversario del Napoli, siamo già a Barcellona. Che si dice lì? Che ne pensi?
Bravissimi.
Che ne pensi? Sei contento?
Allora, io l'ho saputo da voi, non lo sapevo che stavo facendo un'altra cosa. Che ne penso? Penso che per voi è una buona opportunità di vincere e di passare avanti. È quello che penso, perché noi siamo in un momento, siamo diventati da qualche anno, da che se n'è andato il più grande calciatore che abbiamo visto mai nel nostro stadio, da Messi, che se n'è andato lui, siamo diventati una squadra normale. Allora possiamo perfettamente essere buttati via dal Napoli.
Ecco, non si giocherà al Camp Nou, che non sarà completato, vero? Quindi si giocherà...
No, si giocherà nell'altro stadio, che non ci sta portando tanta fortuna, che è molto più piccolo, non siamo tanto vicini all'erba, cioè che non possiamo fare la pressione che fa il tifo, siamo molti meno, siamo meno della metà... E magari anche questo significherà che non tanti tifosi del Napoli potranno venire, tifosi del Napoli che peraltro vivono tantissimi a Barcellona, ne abbiamo tanti, siamo anche molto contenti di averli qua.
Va bene, insomma, una sfida suggestiva tra Napoli e Barcellona. Noi salutiamo e ringraziamo Daniel Gamper, che ripeto è della famiglia che ha fondato il club Barcellona, grazie Daniel Gamper,
grazie
per essere stato con noi.
Speriamo che vediamo belle partite.
Sicuramente saranno belle partite, poi ci risentiamo ovviamente con te. Buon lavoro a Daniel Gamper, l'abbiamo preso al volo davvero da Barcellona. Pasquale, eccoci qui, torniamo su Napoli-Barcellona e poi ci proiettiamo anche sugli altri match del Napoli, a cominciare da quello di domani in Coppa Italia. Insomma, hai sentito Daniel Gamper, il Barcellona non è più quello di una volta, senza Messi, in uno stadio diverso dal Camp Nou. Una squadra normale, dice Gamper.
Ah, lo so Gianluca, è normale, non mi sembra, forse è normale per il loro standard. Noi sono una squadra forte, poi è chiaro, non è la squadra che qualche anno fa, più di qualche anno fa, ha dominato la scena internazionale per anni, però mi sembra comunque una squadra forte, e per il Napoli è comunque complicato l'ottavo di finale. Poi ripeto, come ho detto, come dice sempre Guardiola, no? Uno che in Catalogna e Barcellona conoscono bene, la Champions è anche una monetina lanciata in aria, cioè nel senso dipenderà molto poi tra febbraio e marzo come stanno le rispettive squadre, quindi capiremo, però al momento mi sembra evidente dire
e la squadra favorita sia il Barcellona. Poi vediamo insomma le varie componenti, vediamo come sta il Napoli a febbraio e marzo, vediamo che tipo di mercato fa il Napoli, quindi poi ne riparliamo. Tanto è vero che credo che adesso la priorità di Mazzarri siano Frosinone e soprattutto Roma, perché le partite di ieri comunque ci hanno detto di quanto sarà dura questa lotta Champions per il quarto posto. Ieri ha vinto la Fiorentina, il Bologna ha battuto proprio la Roma, c'è una bella bagarre, stasera c'è Atalanta Salernitana con l'Atalanta insomma che con una vittoria è anche lei lì, quindi in questo momento le tue priorità so che come dire può essere diciamo
i fatti di casa nostra, diciamo così,
i fatti di casa nostra sono il Napoli che deve provare ad arrivare quarto, poi non so se magari riuscirà a fare un filotto di risultati, riesce a staccare gli avversari. Al momento mi sembra piena bagarre per il quarto posto.
Eh sì, Joe scrive per Gifuni: voglio ricordare a tutti i sognatori che a febbraio sarà un altro campionato, il Barcellona ha Gavi, Pedro, Yamal, Lewandowski, João Felix, Gundogan, siamo già usciti, evitiamo di sognare. No, siamo già usciti, non ci sto, non siamo già usciti, il Napoli se la giocherà, poi vedremo. Certo, non è semplice, non è facile, ma sarà un altro campionato e un altro momento anche per il Napoli a febbraio, sia ben chiaro questo, non soltanto per il Barcellona. Pasquale, che formazione possiamo immaginare domani sera al Maradona contro il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia gara unica, si gioca alle 21, insomma un po' di turnover sicuramente ci sarà nel Napoli.
Sì Gianluca, credo ci sia turnover, aspettiamo che termini l'allenamento per essere più precisi, ma al momento mi viene da ipotizzare Gollini in porta e non Meret. Mazzarri aveva detto insomma che probabilmente in Coppa Italia avrebbe cambiato portiere. Per quanto riguarda la difesa secondo me cambia tanto, cioè può giocare Zanoli a destra, potrebbero giocare Ostigard e Nathan coppia centrale, potrebbe giocare almeno all'inizio Mario Rui, che secondo me deve fare un po' di minutaggio in vista della partita con la Roma, quindi aumentare il minutaggio, magari non la gioca tutta, però insomma potrebbe cominciare lui. A centrocampo credo che Zielinski e Elmas non recuperino per martedì e non credo che poi il Napoli abbia voglia di rischiarli. Quindi uno tra Lobotka e Anguissa gioca. Non so se potrebbe fare Anguissa, Gaetano, Caiuste, oppure se ferma Anguissa giocano Caiuste, Lobotka e Gaetano. Quindi non vedo alternative. Davanti secondo me gioca Lindstrom, gioca Simeone, giocano Raspadori, quindi davanti il tridente lo cambia. Cioè, gioca martedì, poi si rigioca sabato con la Roma. La partita con la Roma sappiamo quanto sia importante. Poi questa formazione che ho detto non mi sembra insomma una brutta formazione.
Quindi in attacco, scusami, ripeti i tre attaccanti perché tutto il resto è chiaro.
Per me aspetto che finisca l'allenamento, cioè sto ragionando con te ad alta voce e per quei pochissimi diciamo che ci ascoltano. Credo che possa giocare Lindstrom a destra, Simeone centravanti e Raspadori a sinistra. Immagino insomma che Osimhen e Kvaratskhelia riposino. E obiettivamente sia Simeone sia Raspadori è entrato pure contro il Cagliari, Simeone no, e sono due giocatori che in queste partite insomma hanno come dire la necessità di dover giocare, di partire dal primo minuto, quindi credo tocchino a loro. Lo stesso anche Lindstrom, che è un po' l'oggetto misterioso, pagato tantissimo dal Napoli sul mercato, ma al momento lo stiamo vedendo diciamo talmente poco che è difficile dare anche un giudizio onestamente.
È inedito però anche suggestivo questo tridente Lewandowski,
vediamo se sarà confermato, aspettiamo che termini l'allenamento. L'altro giocatore insomma che potrebbe avere spazio che non ho nominato è Zerbin, però insomma credo il Napoli cambi tanto, si gioca martedì sera, ha giocato sabato una partita molto dura anche dal punto di vista fisico perché col Cagliari non sono mai partite facili, insomma il Cagliari è anche un po' picchiato come si dice in gergo, e quindi ci sta insomma che tu possa far rifiatare e sfruttare comunque un organico importante, visto che da quando è arrivato Mazzarri con la necessità di fare punti subito, gli esperimenti se ne sono visti anche pochi, legittimamente, perché devi fare punti, ti sei cominciato a raddrizzare vincendo sia col Braga sia col Cagliari, però Gianluca questa classifica, questa Serie A ci dice che non basta ancora, cioè il Napoli deve provare a fare risultato anche a Roma, una Roma che ieri ha perso a Bologna, una Roma che senza Dybala e Lukaku è un'altra squadra secondo me, Lukaku però torna sabato, Dybala non credo, quindi sarà comunque una sfida difficile, uno scontro diretto, e credo insomma che il Napoli con questa formazione che ti ho detto abbia la possibilità di andare ai quarti di Coppa Italia e poi giocarsi il 23 dicembre una sfida importante a Roma per provare a fare il risultato, perché adesso quando sei indietro devi sempre provare a fare il risultato.
Va bene, Francesco scrive: Lewandowski, per cortesia, stiamo parlando con tutto il rispetto di un calciatore a fine carriera, quindi come vedete le valutazioni sono diverse tra i tifosi, tra gli appassionati. Valutatele ancora, valutate ancora gli ottavi di finale del Napoli, Napoli-Barcellona. Nel frattempo Infinity Mediaset sta riproponendo le immagini del gol di Mertens a febbraio 2020, quando il Napoli all'andata pareggiò 1-1, andò in vantaggio proprio con Mertens, splendido gol al Maradona contro il Barcellona, e poi ci fu il pareggio di Griezmann, se non vado errato, per l'1-1. Poi dopo ci fu il blocco per il Covid, si giocò ad agosto la partita di ritorno, il Napoli al Camp Nou la perse. C'è un dirigente del Barcellona, vogliamo sentirlo in diretta da insieme da, ecco qua, che commenta con Francesca Benvenuti.
Che cosa ti impressiona del Napoli?
Credo che Napoli ha voluto stare arriva, no? Dopo anni di ganare, di si ganare la Liga, ha voluto ganare, ha sido credo che un anno, la temporada passata, spettacolare. Este anno sta un poco más regular, pero sigue teniendo grandi giocatori, un equipo muy fuerte, o sea, spero che sia un partito duro e como pero estaremos preparados.
Allora, spera che non sia una partita troppo dura, perché insomma il livello del Napoli, dice Deco, è tornato quello dei grandi, ha vinto un campionato in maniera strepitosa, ma soprattutto è tornato lì dove meritava di essere da tempo, giocatori importanti, una regolarità, un'abitudine a giocare queste grandi partite. Ti chiedo anche se sarà la partita del 10, sarà il partito del 10, Barcellona, Nápoles, Maradona, numero 10, mucha storia, no? C'è molta storia dietro questo incrocio.
Sì, la verità che la storia del 10 in questi due club sono impressionanti, no? Che la di Diego, di Leo, que son los exponentes máximos del 10 de los dos clubes. Yo creo que seguramente se hablará bastante del 10 y de esos dos jugadores.
Muchas gracias y mucha suerte. Allora andiamo a tradurre velocemente. Grazie Deco, lo liberiamo. Sicuramente
Deco, dal Barcellona
avrà molto sapore, insomma, il 10 sarà molto importante, molto pesante in questo incrocio per la storia di Diego naturalmente, ma anche per quella di Messi. Ulteriore fascino che si aggiunge a questo incrocio, insomma, lo diceva Deco, si sentirà anche il fattore Maradona, in questo senso Maradona inteso come stadio. Grazie ancora Deco, a voi.
E direi anche Francesco.
Grazie a Deco, che è rappresentante del Barcellona ai sorteggi di Nyon. Per il Napoli c'era il segretario Alberto Vallefuoco, che abbiamo visto e che salutiamo. Insomma, Pasquale, anche una sfida suggestiva il numero 10, sullo sfondo la storia di Maradona, ma anche Messi per tanti anni. Insomma, Napoli-Barcellona non è mai una partita qualunque, anche dal punto di vista della suggestione. Grazie Pasquale, ci risentiamo nelle prossime ore per ulteriori aggiornamenti dopo l'allenamento in vista del match di Coppa Italia di domani tra Napoli e Frosinone. Buon pomeriggio. Grazie a Pasquale Tina. Voliamo in pubblicità, tra poco Enrico Fedele, ma anche novità dal comune dopo quello che è successo sabato prima della partita tra Napoli e Cagliari allo stadio Maradona, all'impianto, e cercheremo di capire un po' di cose. Telefoni aperti allo 081 63 63 63, tra poco con Enrico Fedele in diretta con voi.
Marte.
Ecco, questo amico che scrive, insomma, ancora paragoni tra Messi e Maradona, l'ha fatto la collega Benvenuti nell'intervistare Deco, direttore sportivo del Barcellona a Nyon, dopo i sorteggi che vedranno il Napoli affrontare proprio il Barcellona all'andata al Maradona a febbraio, al ritorno a Barcellona, non al Camp Nou come avete sentito, ma l'altro stadio della città a marzo. Quindi nessun paragone tra Messi e Maradona, stai calmo caro amico, non ti infervorare, anzi non si infervori, diamoci del lei che è più corretto sicuramente in radio. Gianluca, buongiorno, voglio ricordare che il Barcellona di Messi fu eliminato dalla Roma, dipenderà dalla testa, e poi a febbraio credo che il Napoli sia al completo, sia di testa che di gioco. Forza Napoli, uomini forti, destini forti, scrive Max 74. Direttore Enrico Fedele, buon pomeriggio.
Ciao caro.
Insomma, il Barcellona che avversario è per il Napoli agli ottavi di finale di Champions?
Mi piace. Del resto il mio amico Vigliotti lo aveva anticipato giovedì a Televomero, nel giochiamo di anticipo, simulando un sorteggio, era venuto fuori Napoli e Barcellona.
Una sfida suggestiva sotto certi aspetti anche, no?
Romantica.
E invece, se lasciamo perdere il romanticismo, voglio capire, a chi tra i nostri amici tifosi scrive che Lewandowski è un giocatore a fine carriera? Io però guardavo...
gli amici tifosi, che noi partiamo sfavoriti. Quindi questo è un fatto positivo, perché sono più forti di noi. Se vinciamo, facciamo un'impresa. Se non vinciamo, non passiamo il turno, vuol dire che tutto sta nella normalità. Alla fine la qualità ha sempre il sopravvento. Perciò non facciamo Lewandowski e Grande, non gioca Gavi, non gioca Tizio, non gioca Sembronio, e no, e dai su. Barcellona è più forte del Napoli. Come gioco, sì, come organizzazione.
No, quindi guardavo il centrocampo, Gundogan, De Jong, Pedri, insomma non è male. Il 4-3-3 di Xavi.
No, è meglio il nostro, no. No, che dici?
Non faccia lo spiritoso, direttore.
No, faccia lo spiritoso, sei tu che mi induci a questo umorismo. Punto. Il Barcellona è più forte del Napoli. Okay. Punto.
0816363.
E chi dice il contrario non conosce i giocatori, però nel calcio tutto può accadere.
Va bene, tra poco le telefonate. Gianluca, buongiorno. Allora, ecco qua. Sarà un bel match, forza azzurri, da Livio che ci scrive da Parigi. Giorno Gianluca, non sarà un bel affare con il Barcellona, ma ce l'andremo a giocare. Per quanto riguarda invece la partita di venerdì, come ho sempre sostenuto, mancava l'appoggio di Mario Rui per Kvaratskhelia, per cui sono molto fiducioso per il proseguo della stagione. Col Cagliari abbiamo cominciato a vedere il vero Napoli di Mazzarri, più grinta e meno bellezza, però magari più efficacia, direttore.
Non sono d'accordo.
Non è d'accordo.
Assolutamente.
Ti pareva?
No, è la verità. Io, allora, vogliamo parlare del risultato o della prestazione?
No, vogliamo parlare anche della prestazione e della reazione.
Allora, la prestazione è stata brutta. La prestazione è stata brutta.
Ma perché dice brutta? Il Napoli ha avuto
perché il Napoli ha sofferto. Il Napoli ha sofferto.
Ha lasciato qualche azione da gol al Cagliari.
No, ha sofferto, non può soffrire in quel modo. Soprattutto dopo il 2-1. I gol sono stati due invenzioni, una del gigante, quella del secondo gol di Clara, il primo un grande cross di lui, ma non si può una partita come quella soffrire tanto. E non voglio parlare di altro, dove i giocatori che dovevano essere quelli che alzavano l'asticella del Napoli sono stati sostituiti alla fine del primo tempo, e l'acquisto più oneroso del Napoli è dalla 87. Quindi non ne parliamo del risultato.
Va bene, okay. Allora sentiamo Saverio che ne pensa al telefono allo 0816363. Saverio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno a te e anche al direttore. In primis volevo dire che forse il direttore ha ragione nella prestazione di sabato, secondo me ha perfettamente ragione, non si può soffrire così contro una squadraccia come Cagliari.
Allora però, io vi faccio, visto che siete in due, Saverio, ci sei anche tu, io vi faccio sì. Però una provocazione, perché voglio fare l'avvocato del diavolo, perché anche sì. Fedele dice, se Osimhen e Kvaratskhelia sono il 70% del Napoli, no? Abbiamo sempre detto questo, lo erano anche con Spalletti nell'anno dello scudetto. Le invenzioni nell'anno dello scudetto le facevano loro, adesso le fanno anche in questo momento. Le loro invenzioni forse in passato hanno nascosto qualche lacuna, questa è la verità.
Ma scusatemi, quanti pericoli correva il Napoli l'anno scorso?
Ma finiva 4-0 il primo tempo.
Oh, Gesù, ma quanti ne correva?
E qualcuno.
Adesso quanti ne col Braga, sai quanti
ragione. No, col Braga il Napoli non
col
è stato
Braga, sai quanti tiri in porta hanno fatto? Sai quanta cross sono venuti?
Sì, lo so benissimo. Il Napoli con Braga non ha giocato una buona partita. Però con il Cagliari allora voglio essere più preciso. Col Cagliari si è cominciata a vedere una metamorfosi nell'impostazione della partita da parte del Napoli. No, voglio chiederlo a Saverio. Saverio, hai visto un Napoli leggermente diverso con il Cagliari rispetto a quello precedente?
Cioè, no, magari solo con un po' di grinta in più.
Ecco.
Secondo me,
no, posso dire una cosa?
Questo intendo.
Non sviamo il discorso a Saverio.
Già lui mi deve far
fare. Saverio, faccio un discorso.
La domanda la farai, Saverio, non preoccuparti. La farai.
Se il difensore del Cagliari avesse segnato il 2-2 di testa, che cosa avremmo detto?
Ah, direttore, scusi, se il Napoli fosse stato assegnato il 3-1 che era legittimo e netto,
perché
non c'è un fuorigioco passivo di un giocatore. No, direttore, guarda,
Napoli, vedi dove sbagli
non
tu,
si è mai visto tipo, non si è mai
fai
visto
arrabbiare perché fai il tifoso.
Non faccio il tifoso,
non parliamo del 3-1, quello togliere da mezzo perché nella regola che il Napoli
quale regola
è che il Napoli fa 3-1 al Cagliari, è più forte.
Questa è la regola, pensavo la regola arbitrale.
Scusami, però ti volevo dire, ma tu ti rendi conto il Napoli che gol prende?
Sì, cioè,
Napoli prende dei gol,
Infatti in fase difensiva, continua ad avere grosse lacune.
L'anno scorso tutto questo non accadeva perché il Napoli giocava di tutta un'altra maniera, con un centrocampo, la squadra corta, cioè queste cose ancora non si intravedono.
Sicuramente.
Io penso che il direttore...
Sicuramente, io non voglio...
Io sono molto in disaccordo molte volte con il direttore, ma questa volta ha ragione.
Certo, Saverio, la tua domanda.
Allora, senta, dato che c'è il direttore, io ho un sacco di tempo che gli volevo fare questa domanda al direttore. Lui non è mai tenero con Aurelio De Laurentiis, però gli voglio fare una domanda, che penso che la realtà delle cose, poi, tra l'altro... Io da quando ho 44 anni non ricordo mai il Napoli sempre in Champions League, sempre in Europa, per tanti anni ho visto dei giocatori straordinari come Cavani, Higuaín, Osimhen. Ma che ci sta da dire contro questo presidente? Per me può fare anche se i risultati sono questi, può fare anche l'allenatore. Io sono orgoglioso di avere un presidente come Aurelio De Laurentiis.
Grazie Saverio, è tutto chiaro. E buon Natale, no, se non ci sentiamo.
Io ce l'ho. Il presidente quando vuole fare il competente di calcio, quando vuole fare il presidente del Bordo Rosso, io sono per De Laurentiis al 100% come gestione. Se De Laurentiis si affidasse più a uomini di calcio e meno alla sua presunzione, perché questa è presunzione, va bene fare il mestiere di altri, solo perché si è avuto la fortuna di vincere un campionato, perché lui per 6 mesi è stato zitto e Spalletti ha, diciamo, la squadra l'ha messa proprio isolata da tutti gli altri. Quindi,
direttore, è stato chiaro su questo, però io le devo fare un'altra domanda, perché molti amici sono d'accordo con me. No, può succedere. Michele da Secondigliano scrive: Gianluca, per piacere, puoi chiedere al direttore Fedele quante parate ha fatto Meret per piacere contro il Cagliari?
Ne ha fatte tante quante ne doveva. La parata migliore l'ha fatta sullo 0-0.
Una. In tutta la partita. Una parata. Ho capito.
Quante parate ha fatto il portiere del Cagliari?
No, ma voglio capire, dove ha sofferto il Napoli?
Dica all'amico di Secondigliano quante parate ha fatto il portiere del Cagliari.
Va bene, allora Michele, scrivici anche quante parate ha fatto il portiere Scuffetta, che ne ha fatte qualcuna sicuramente.
No, manco una.
No, non è vero. Io ero in cronaca.
Era una telefonata.
Va bene, direttore, ci fermiamo, poi tra poco torniamo a chiacchierare insieme ai nostri amici e parleremo anche dello stadio Maradona, della struttura. Ci fermiamo, pubblicità.
Marte.
Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, con Tony Mola in regia. Che abbiamo il direttore Fedele, è già con noi. Direttore, buon pomeriggio di nuovo.
Già con noi, già è stata creata. Già con noi, perché metti questo già?
No, dico già perché era in procinto di telefonare a lei la regia, e quindi volevo capire se già era stata consumata.
Siamo in onda, non ti abbandono.
Allora, direttore, domanda retorica. Gianluca, lo chiedo a me, ma io la giro a lei. Mi spieghi perché un allenatore pluriscudettato come Allegri all'estero non lo vuole nessuno, mentre Sarri, senza aver mai vinto nulla, è stato chiamato dal Chelsea?
Questi sono giochi particolari, ecco. Va bene, sono amicizie particolari. Comunque,
Sarri più amicizie di Allegri.
Allegri è la migliore espressione dell'allenatore italiano figlio di Trapattoni, il quale era figlio di Rocco, perché con i giocatori che ha Allegri, con la Juve di questa adesso, che non voglio offendere nessuna squadra, che non può giocare manco con il Nola, con i giocatori che ha, falli a leggere i giocatori della settimana scorsa, essere al secondo posto vuol dire capire che hai pane e salame e devi andare a un grande matrimonio mangiando pane e salame, e ci riesci. Ora potete dire quello che volete, la rosa della Juve nei confronti della rosa del Napoli è di gran lunga inferiore e sta dei punti avanti, quindi questo è un merito dell'allenatore che sa come sfruttare gli altri rimanente sotto Sarriccio, hai capito? Oggi sentivo avete visto che lì ieri hai sentito?
No, non l'ho sentito.
Benissimo, che lì
grande talento.
Trovato delle difficoltà, Osimhen, eccetera. Però se stavo io in area di rigore, io gli davo una ginocchiata, lo spalleggiavo. Oggi purtroppo guardano tutti la palla. Sai chi è stato un grande favutore di guardare la palla e non l'avversario? Il tuo amico Sarri.
Sì, è vero, è vero. Guardate la palla, infatti allora, il Napoli subiva molti gol come li sta subendo adesso, con l'avversario tra i due difensori, proprio a metà di strada tra i due difensori.
Bravo. Allora, molto spesso noi dobbiamo giudicare, diciamo così, l'allenatore dal materiale che ha, e non perché magari allena la nostra, come devo dire, avversaria storica.
Direttore, non crede che Kvaratskhelia vada tutelato di più? Questa sistematica caccia all'uomo non rischia l'incolumità del calciatore? Gino no. 73. Allora, Nandez è stato ignominioso nei suoi confronti e l'arbitro Marcenaro non lo ha punito neanche con l'ammonizione. Nandez non è stato ammonito. 7 falli ho contato su Kvaratskhelia. Uno peggio dell'altro.
Uno peggio dell'altro. Che io ho approvato l'utilizzo di Cajus, che non è male, lo dico già adesso, che non è male per la fisicità, è dato un po' di copertura in più. Cavallo deve giocare 20 metri avanti, se gioca 20 metri avanti lui nel primo dribbling scatta tutti, e anche nel secondo, e quando insiste, e allora siccome ce l'ha più di 10-12 gol nei primi, deve giocare un po' più avanti.
Allora questo amico scrive, vabbè, ditelo a Fedele, i conti ci fanno alla fine anche col Barcellona, caro direttore. Vabbè.
Ah, ci mancherebbe, ma io ho detto, per carità, io, ma forse non mi spiego, non parlo bene l'italiano, vabbè, la colpa è tua. Allora, il Barcellona è più forte del Napoli e parte favorita. Se il Napoli dovesse superare il turno fa un'impresa, se non lo dovesse superare perde, come spesso nel calcio perdono quelli che sono meno forti.
Allora, direttore, lei sa che la partita tra Napoli e Cagliari sabato è cominciata con mezz'ora di ritardo per consentire al pubblico di affluire all'interno dell'impianto. No, mi faccia finire un attimo perché dobbiamo analizzare una questione importante, prego. Perché i cancelli che dovevano essere aperti alle 15.30 sono stati aperti intorno alle 16.40-16.45 perché c'è stata la caduta di alcuni pezzi di struttura dell'impianto nella zona di stinti verso le esterno, quindi verso il pubblico. Per la precisione sarebbero caduti dei pezzi di plexiglass che fanno parte della copertura. Allora, questo ovviamente è un elemento incredibile e certamente che può creare dei pericoli. Noi cerchiamo di analizzarlo con il presidente della commissione dei trasporti del Comune di Napoli, il consigliere Nino Simeone, che ha contatto con Gerarda Vaccaro, che è nel gabinetto del sindaco, con lei la quale si occupa e ha la gestione dei grandi impianti sportivi, tra le altre cose. Nino Simeone, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Ho il contatto con la Vaccaro perché sono anche presidente della commissione infrastrutture.
Perfetto. Presidente commissione infrastrutture, quindi siamo proprio a cavallo. C'è anche Enrico Fedele, che ti facciamo salutare dall'altro lato.
Saluto con grande piacere.
Allora, ci deve dire due cose: che è successo, Simeone, all'infrastruttura Stadio Maradona, e se sono stati effettuati collaudi, verifiche, se ci sono pericoli, insomma, ci faccia sapere perché la gente vuole sapere.
Allora, ieri è stata una giornata abbastanza particolare, il vento ha fatto non pochi danni al di là, diciamo, della struttura di Armando Maradona. Sono staccate queste lastre di plexiglass che erano sul settore di stinti, lato curva B, per capirci. Stati fatti subito i controlli con dei droni ed è tutto, diciamo, tutto tranquillo, tutto in sicurezza, anche se da domani mattina, la notizia è che da domani mattina cominceranno tutti i controlli su tutta la struttura sovrastante lo stadio, quella, diciamo, di copertura, sempre con questi droni e con il supporto, l'ausilio anche, diciamo, di questi tecnici che sono tipo degli scalatori. Io poi li chiamo gli scalatori, ma avranno un altro nome, non vorrei mancare di rispetto.
Quindi andranno sulla copertura a verificare che
verificheranno su tutta la copertura. Si partirà da dove è accaduto, diciamo, dal settore dove c'è stato questo cedimento, che poi più che un cedimento, quello è stato veramente sotto una pressione enorme, e quella è stata concepita, tra virgolette, in questo modo male, io direi, aggiungerei, quando è stata pensata questa copertura e plexiglass. Comunque sono stati tolti e spero da domani mattina, sicuramente, che hanno avuto già, abbiamo fatto tutte le comunicazioni, si comincerà da lì per poi farlo su tutta la struttura, quindi siamo tranquilli, siamo
quindi sarà messa in sicurezza la copertura dello stadio, che forse non lo è, perché tenete presente che se quei due pezzi di plexiglass avessero preso delle persone per strada, sarebbe finita male. No, perciò dico, ecco, quindi
purtroppo succede anche con, sono stati casi di ombrelloni che sono volati dai balconi dei terrazzi.
Certo.
Può succedere dappertutto, quello ovviamente è una nostra responsabilità, bisogna fare maggiore attenzione, bisogna ritornare a fare come si fa già normalmente, ma fare con maggiore attenzione un controllo su questi plexiglass.
Che voleva dire Enrico Fedele, direttore?
Volevo dire che io non ho il piacere di conoscere
Nino,
sì, l'assessore Simeone.
No, semplicemente però? Nino Simeone, direttore.
Presidente Commissione Infrastrutture e Trasporti del Comune di Napoli.
No, non mi interessa. Io vedo invece, seguendolo attraverso i social e delle dichiarazioni, di un attivismo che dovrebbe essere di esempio, perché veramente difende. No, 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 dico la verità, sennò se avrei detto sei uno dei tanti. Invece vedo sempre e sei in prima fila, è per la questione dello stadio, è per la questione soprattutto questa della sicurezza, e questo, ecco, è un'altra prova di come a Napoli siamo sempre pronti a criticare, non sappiamo quanti sacrifici fanno questi amministratori. Complimenti al
signore, me lo tengo stretto stretto, anche perché le sue parole sono dettate, diciamo, da un ragionamento.
Quindi, no, non ci conosciamo, io e te non ci conosciamo proprio. Quindi...
No, invece grazie per questo intervento, Nino. Quindi da domani partono le verifiche e i controlli. Domani mattina di questi scalatori che saliranno sulla copertura dello stadio e verificheranno pannello per pannello che tutto sia a norma e che tutto sia sicuro, e magari cercheranno anche di agire, di intervenire dove la situazione può essere precaria per evitare che ci siano altri episodi come quello di sabato, cioè che possano cadere dei pezzi, staccarsi dei pezzi e volare per la strada.
Ecco. Assolutamente.
Grazie a Nino Simeone. E
buona giornata a voi. Sempre Forza Napoli, questa lasciatemela questa cosa. Abbiamo beccato in Barcellona, una bella gatta da pelare. Venderemo cara la pelle.
No, ma Fedele ha detto che è già fatta la qualificazione. Per Fedele è tutto semplice.
Amen.
Scherzo, ovviamente, scherzo, non è così, non ha detto questo.
Amen.
Grazie a Nino Simeone, buona direttore. Giornata. Domani c'è Napoli-Frosinone, la Coppa Italia, quanto vale per il Napoli? Insomma, per un po' è stata la casa del Napoli, la Coppa Italia, ha vinto tre volte.
La Coppa Italia ha la sua valenza, ti dico la verità, perché è sempre un... Sarà che io sono affezionato, a Parma ne abbiamo vinte due, sembra quasi una coppetta del nonno, e in realtà è la seconda Coppa Italiana ed è giusto che la onoriamo, poi ti dà la possibilità di poter fare la Supercoppa, insomma è un qualche cosa, io ci tengo, poi voi non lo so.
Noi ci teniamo e speriamo, anzi siamo sicuri che il Napoli anche ci tenga. Di Mazzarri, che l'ha già vinta in finale con la Juve all'Olimpico di Roma, bellissima, e tre volte è stata vinta con nell'era De Laurentiis, e cioè con Mazzarri, con Benitez e con Gattuso, come ricorderete. Benitez ha vinto anche una Supercoppa. Chiudiamo qui il nostro appuntamento con Forza Napoli sempre. Adesso grazie direttore per essere stato con noi, ci sentiamo nei prossimi giorni. Adesso arriva Marte Sport Live con Dario Sarnatari, è arrivato anche il Calippo, Gigi Soriani, Calippo al limone a 0 gradi. Grazie a Tony Molà, Gigi Soriani per aver curato la regia, grazie a voi per averci seguito. Napoli-Barcellona, gli ottavi di finale di Champions League, domani Coppa Italia Napoli-Frosinone, sabato c'è Roma-Napoli alla vigilia, antivigilia di Natale. Da Gianluca Gifuni è davvero tutto, buon pomeriggio.